Salmo 98-97. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso.
Con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
Frema il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne.
Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Gloria al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il salmo che abbiamo appena pregato è un invito ad acclamare il Re, il Signore che viene per il suo giudizio, è un invito rivolto al popolo, a tutti i popoli, addirittura ai fiumi e ai monti, e l'abbiamo scelto perché questa sera il Vangelo ci propone la contemplazione del Re, la famosa scena dell'Ecce Homo. La volta scorsa abbiamo visto la sua condanna a morte e la sua sostituzione con Barabba, e dicevamo già il seguito del Vangelo si svolge come un cerimoniale di corte: prima c'è l'editto che proclama il re, poi c'è l'incoronazione, poi c'è il corteo trionfale, poi il re si mette sul trono e scanna i nemici e premia i nemici, e vediamo che il Signore è proclamato re in quanto condannato a morte come bestemmiatore e ribelle. Questa sera vediamo che è incoronato di spine. Poi vedremo che il suo corteo trionfale, la Via Crucis, e poi il suo giudizio sarà premiare i suoi nemici dando loro la sua amicizia. Questo è il re. E questa sera c'è una pagina molto particolare, direi davvero di filosofia della storia, che ci mostra attraverso brevi tratti simbolici chi è il re, e il re vuol dire il rappresentante del popolo. Cioè dice in poche righe qual è il gioco al quale giochiamo tutti, e si vede questo gioco sul volto dell'Ecce Homo, dell'uomo.
Mi pare che il Salmo anche adombri questo svelarsi di Gesù come re, e proprio riferendosi al fatto che Gesù viene spogliato delle sue vesti, viene rivestito di un manto regale di porpora e poi gli viene tolto ancora, è un successivo e sempre più profondo svelamento della debolezza di questo uomo Gesù, e quindi della debolezza e potenza dell'amore di Dio. Il brano è da Matteo 27, 27-31. Lo leggiamo nella traduzione più aderente al testo. Allora i soldati del governatore, condotto Gesù nel pretorio, riunirono su di lui tutta la corte e, spogliato, lo avvolsero in un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di lui e una canna nella destra di lui e, inginocchiandosi davanti a lui, lo beffeggiavano dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» E, sputandogli, presero la canna e percuotevano il capo di lui. E quando lo ebbero beffeggiato, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle vesti di lui e lo portarono via per crocifiggerlo.
Un'antica tradizione ebraica racconta che il mondo poggia su 12 colonne che poggiano sul cuore di 12 giusti, l'abbiamo già detto, questa sera lo ricordiamo. Se vengono meno questi giusti, crolla il mondo, perché nel cuore di questi giusti si raccolgono le lacrime e il sangue del male del mondo, e loro lo sostengono portandolo su di sé perché sono innocenti e non lo fanno. Ecco, questa sera vediamo l'ultimo dei giusti, l'unico giusto. Il centro del brano è «Salve, re dei Giudei». Ecco, sembra una burla, invece è la realtà. Gesù è re proprio perché è così. E la burla sono gli altri re che fanno questo brutto gioco che vediamo svolgersi attorno a lui. E credo che avete notato subito la parola ricorrente del brano che viene fuori 14 volte. In italiano si vede poco, ecco, e in greco è più evidente. Lo, gli, lo, di lui, lo, gli, lo, di lui, gli. Cioè Gesù perde nome, non ha più nessun nome. Ha preso il posto di Barabba che è figlio di nessuno, ora diventa nessuno. In balia della violenza. La violenza distrugge, rende a niente, lui diventa niente. È pronome che sta al posto di ogni nome e non è più nessun nome. Il nome, l'Altissimo, perde nome. Per 14 volte. Uscirà col suo nome solo 3 volte, coi due gridi sulla croce, e poi mentre dallo Spirito. Ecco, dicevo, questo brano sembra una burla e va visto con gli occhi di Pietro, che riconoscono ormai il re nel più piccolo tra i fratelli. E quando non conosciamo il re nel più piccolo tra i fratelli, facciamo questo gioco che ora si svolge attorno a Gesù, che è il gioco della storia umana che qui si scopre in modo molto elementare e cerchiamo di vederlo. Soprattutto per vedere il gioco al quale giochiamo e dal quale siamo tutti giocati.
Allora i soldati del governatore, condotto Gesù nel pretorio, riunirono su di lui tutta la corte.
Ecco. E gli attori della scena sono i soldati. I soldati rappresentano coloro che hanno il potere di dare la morte, si espongono a morte e danno morte, e rappresentano il risvolto puro del dominio dell'uomo sull'uomo. Ogni dominio dell'uomo sull'uomo è violenza e morte. E loro per di più lo esercitano legalmente. E fanno una rappresentazione scenica dell'origine e delle conseguenze del loro potere di morte, che è quel potere di morte che governa la storia dell'uomo. Ecco, quella burla alla quale tutti giochiamo tragicamente, dalla quale siamo tutti burlati, e i soldati sono gli attori, ma non a nome proprio. Possono esercitare legalmente la violenza in nome di chi può nuocere di più, mantenendo nel terrore chi disobbedisce. Sono i rappresentanti, appunto, del re. E la scena si svolge nel pretorio, e che è la casa del governatore che rappresenta il re. Nel pretorio c'è la guarnigione militare, ecco, soldati. Ecco, la violenza rappresenta la casa del potere. Cosa fa il potere senza violenza? Ed è interessante, no, che abbiamo visto nel racconto della Passione che la prima violenza è parte dal denaro, continua nelle spade, di cui anche Pietro è esemplare insigne, continua nel bacio, nelle coppe, poi ritorna alle spade. Quando non c'è più nulla da fare, lì è l'ultima ragione. E il motivo è sempre impadronirsi dell'altro, l'origine di ogni violenza, che è non accettare l'altro come fratello e non accettare se stessi come figlio, pensando che il proprio valere è prevalere sull'altro. E tutta la coorte è radunata addosso a lui. Ecco, qui è il primo principio e della nostra storia, la coorte, il manipolo di soldati che sta lì nel pretorio, sta addosso all'innocente. Cioè, al centro della violenza chi sta? Sta sempre l'innocente. Chi la porta la violenza? Chi non la fa? Almeno nel momento in cui la porta, non la fa. Perché se sa nuocere, è lui che nuoce e innocente diventa l'altro. Ecco, e questo è scandaloso, ma è la prima legge della storia, che il male lo porta chi non lo fa, che la violenza la porta l'innocente, e attorno a Gesù si svolge questa scena, mimata dai soldati, che mimano l'incoronazione del re, è sempre acclamato da loro il re, da chi ha il potere di morte, e sono legittimati poi dal re. Ecco, fanno così una scena, una sacra rappresentazione, svelando in fondo la tragicità del loro gioco.
Vediamo ora i particolari dettagliatamente, versetto 28. E spogliato lo avvolsero in un manto scarlatto.
Ecco, la prima cosa che fanno è spogliare. Ecco, il nostro re resta nudo, esposto alla violenza di tutti. Ecco, il figlio dell'uomo porta su di sé la nudità di Adamo, e poi gli mettono come vestito il manto scarlatto, che rappresenta la porpora dell'imperatore, ma anche il manto del soldato nella guerra, il vestito di sangue. Ecco, e cos'è il vestito del potere se non la violenza sul povero? Quella violenza che il povero porta addosso sulla carne piagata. È la spogliazione del povero. Ed è una spogliazione che porta addosso lui, molto duramente.
Forse sulla scorta di Giovanni al capitolo 13, dove Gesù appunto si spoglia per passare al servizio che è dello schiavo, di lavare i piedi dei discepoli, come pare di scorgere qui anche in questa spogliazione una forma di rivelazione, uno svelamento della debolezza di Dio, perché è amore. Intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di lui.
E come vedete sono tutte le insegne regali, il manto, la corona rappresenta l'aureola di oro e di luce, di gloria che emana dal capo. Ecco, è il simbolo di Dio in terra, il re, come lui c'ha l'aureola di oro e di luce. Ma quale Dio? C'era Dio, non voleva che Israele avesse un re come gli altri popoli, che lo dominasse, perché la gloria di Dio è la libertà, e la gloria dell'uomo è essere libero perché è suo figlio. E la gloria del re che toglie la libertà è il contrario della gloria di Dio. Difatti questa gloria è di spine. E ricordate Giudici 9, quando gli alberi volevano fare un re tra loro, accettò solo il rovo, lo spino, dicendo: rifugiatevi alla mia ombra, se no esca da me un fuoco che divora tutti. Ecco, nel nostro gioco di potere la gloria non è altro che l'ombra, le spine e il fuoco del rovo. Le persone gloriose chi sono? Sono quelle così, come il rovo. E sono le spine dei poveri cristi, ma soprattutto la spina dell'uomo che perde la sua umanità, la sua dignità. E Gesù è incoronato di che cosa? È incoronato della contraureola del re, cioè la gloria del re è pagata dalle spine del suddito. Come vedete, Gesù viene descritto a questo punto, ha perso il nome, viene descritto come l'uomo negativo sul quale si riversa tutto il male che noi facciamo. Difatti alla fine di questo brano Giovanni dice: ecce homo, ecco l'uomo. Ecco cosa noi facciamo dell'uomo col nostro gioco di potere, di violenza, di prestigio. Lo distruggiamo. Cioè, è un brano di grande rivelazione che ci fa capire proprio il gioco perverso e stupido al quale giochiamo e nel quale siamo tutti giocati, ed è il male della storia che si perpetua e si riversa su di lui. Come vedete, fa passare tutti i simboli della regalità. Prima chi gliela dà, cioè la coorte, la spada, poi il manto scarlatto, poi la corona di spine, e poi lo scettro.
Sono i simboli che appunto contraddistinguono il re e in Gesù, ecco, direi in un certo senso si sedimentano in modo negativo, cioè ciò che è il negativo espresso nel re e che è vissuto da tutti gli uomini, quello che si dice ecco l'uomo, si deposita su Gesù. La corona, una canna nella destra di lui.
Ecco, la canna rappresenta lo scettro, il bastone. Ecco, il bastone indica il prolungamento della mano, il potere di percuotere l'altro. E questo è il potere della mano di prenderlo. Ecco, e lo scettro è qualcosa di interessante, perché con la mano fai qualcosa, con lo scettro fai nulla, fai fare agli altri, è un po' il telecomando, cioè comandi gli altri, i quali perdono la testa, ti delegano come capo, tu li decapiti, non ragioni più e sei il perfetto esecutore della violenza tramite lo scettro, il quale ha il potere di nuocere proprio a distanza, attraverso la spada dei soldati. E se vedete, è un brano di filosofia della storia semplicissimo, ma non scritto su carte con inchiostro, è scritto col sangue sulla carne del povero Cristo e dei poveri cristi, ancora adesso.
Credo sia in Marco dove è raccontato che lo scettro viene usato per percuotere sul capo Gesù. La violenza si rovescia, quello che è il potere si rovescia su Gesù nella percossa, addirittura sulla corona di spine sul capo. E inginocchiandosi davanti a lui lo beffeggiavano, dicendo: salve, o re dei giudei.
Con questo inginocchiarsi per sé è prostrarsi, e il prostrarsi è l'offrire la nuca o il collo. offri il collo a chi ti può togliere la vita, riconoscendo che lui è il padrone della tua vita, proprio chi te la può togliere. E la tua vita dipende da lui perché gliela consegni così. E lui ti tiene sotto dominio con la minaccia di togliertela se non tieni il collo piegato sotto di lui. Questo è il segno della prostrazione, dove l'uomo delega tutta la sua umanità, la sua libertà, diventa esecutore della disumanità. E poi lo beffeggiano il vero re, salve o re, perché proprio facendo così noi prendiamo in giro la verità dell'uomo. Il vero re non è quello che fa così, che tiene i piedi sul collo dell'altro, che domina, che comanda, che usa violenza. Il vero re, l'uomo libero, immagine di Dio, è Gesù, quello che non fa il male in nessun modo. Colui che è innocente, che non nuoce a nessuno. E trovandosi in una situazione di violenza, risponde al male col bene e quindi diventa l'uomo negativo e universale che porta su di sé il male di tutti. E ci presenta proprio, ecco l'uomo, cosa facciamo noi dell'uomo? Ecco il vero re, è questo. L'altro è il falso re, è un re da burla, una tragica burla, che ci gioca tutti, qualche miliardo di persone che siamo, perché è quell'altro modello di re che abbiamo. Fino a quando non abbiamo questo modello di re, di uomo e di Dio, siamo schiavi. Salve, re dei Giudei. E alla fine di questa scena, ecco l'uomo in tutta la sua disumanità che si riversa lì, al di là di ogni menzogna, di ogni aureola, di ogni luce, di ogni immagine televisiva. È quello l'uomo come noi lo facciamo. Con la violenza e coi criteri che abbiamo. Ed ecco il vero uomo, quello che è capace di portarla e senza farla. Addirittura ecco Dio, chi è Dio? Perché solo lui può far così. Dio è colui che si fa carico della nostra violenza e al nostro male risponde come? Portandolo su di sé, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. A questo punto Gesù è proprio come un collettore universale dove tutta la nostra impurità, immondizia, violenza si scarica, com'è sui deboli, sui poveri. E ci rivela insieme la verità dell'uomo falso, del brutto gioco che noi facciamo, e la verità di Dio e dell'uomo vero, dell'uomo libero. E il potere di questa scena è quello di cambiarci l'immagine di uomo. Ma bisogna guardarlo a lungo. Altrimenti pensiamo sempre che il vero uomo sia quello che dispone di spade, danari, bastoni, coppe, che porta la porpora, che ha la corona in testa, che ha lo scettro del comando, davanti al quale tutti si prostrano. Quell'uomo che è uno scherno d'uomo. Noi riteniamo desiderabile sommamente ciò che è spregevole, umanamente spregevole. Fino a quando non cambiamo concetto d'uomo, ci distruggiamo. E continua però ancora il gioco, non finisce.
E qui esplicitamente Matteo riprende anche l'immagine della canna che percuote il capo. Sputandogli presero la canna e percuotevano il capo di lui.
Ecco, lo sputo non fa parte del cerimoniale, fa parte del cerimoniale il bacio, l'adorazione, vuol dire portare alla bocca, è l'oggetto del desiderio.
Questa è la contraffazione allora dell'adorazione.
Ed è interessante, no? Che colui che è il vero re viene sputacchiato, disprezzato. Colui che è veramente bello e ha la bellezza stessa di Dio, che è amore contro ogni violenza, questa bellezza viene sputacchiata e adoriamo l'altra, veneriamo l'altra, tremendamente brutta. E poi lo scettro del comando a cosa serve? Si dice ora a cosa serve? Per percuotere il capo. Il comando serve per decapitare, per togliere all'uomo l'uso dell'intelligenza, della volontà e della libertà. Se no cosa serve? Le cose ragionevoli sono da fare lo stesso. Ecco, e come vedete è una scena simbolica, molto semplice, essenziale, ecco, che vuol farci vedere, come dicevo all'inizio, proprio una filosofia della storia molto profonda, una sapienza che è nascosta ai potenti e ai sapienti di questo mondo e rivelata a tutti i piccoli, che sono quelli che sono ridotti così dal nostro gioco. Ma il tragico non è essere ridotti così, perché lui è veramente libero, re. Il tragico è che noi facciamo quel brutto gioco. Il male è fare il male, non aver la forza di fermarlo in sé. Quella è la potenza divina dell'amore. E proprio davvero questa pagina mostra di che lacrime, grondi e di che sangue ciò che tanto adoriamo. Evidentemente è messo giù in modo molto pulito perché siamo in epoca di impero romano, non si può essere troppo espliciti, ma più esplicito di così. Ecco. E su tutta quella linea dell'Antico Testamento che è critica verso la regalità, perché Dio è tutto per la libertà dell'uomo. Ma come vedete è una pagina ancora oggi che ha molto da dire perché il modello d'uomo non è cambiato molto. È ancora lo stesso, vale chi prevale, mica chi ha ragione, mica chi ha tenerezza, misericordia, pietà, vale il violento, vale di più chi nuoce di più. Ecco, stavo pensando, no, com'è importante che noi credenti mettiamo davvero, anche nella nostra azione culturale, sociale e politica, questa immagine d'uomo, l'ultimo degli uomini, è il grande valore, è il Signore. È lì l'umanità dell'uomo. Chi non fa questo è disumano, è contro di sé, perde lui la sua umanità, mica l'altro. Non è più uomo, non è più immagine di Dio, è una burla d'uomo. Anche se tutto lo veneriamo, lo adoriamo, ci prostiamo, offriamo la nuca, il bacio, il baciamano, il bacia tutto. È l'abominio dell'uomo che sta dentro di noi.
L'ultimo versetto. E quando lo ebbero beffeggiato, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle vesti di lui e lo portarono via per crocifiggerlo.
Ecco, il commento dell'Evangelista a tutta la scena è lo scherno, la beffa. Esce due volte, beffeggiare, schernire. Ecco, è la scherna del mondo e lo scherno, la beffa del nostro gioco che si riversa su Dio. E tutto il male che ancora oggi facciamo si riversa su Dio, sul Figlio e sui poveri cristi. E sull'uomo. E su ogni uomo, alla fine, che diventa disumano. E tutta questa disumanità è portata dall'umanità degli ultimi. E c'è uomo, ecco l'uomo, che per noi è il nostro re, il nostro Signore. E poi lo spogliano del mantello, gli rimettono addosso i vestiti di lui, ecco quei vestiti che ci lascerà sulla croce, dove porterà la nostra nudità e ci darà in eredità le vesti del figlio. È proprio l'eredità delle vesti del figlio, l'unica eredità che ha è la veste e la gloria, la veste del figlio, è riservata proprio ai suoi nemici, a quelli che lo hanno crocifisso. E poi lo portano via. Comincia il corteo, è trasportato fuori le mura, escluso, e lì verrà intronizzato sul Calvario. Ecco, e cosa fare davanti a questa che, se ricordate, è la tradizione cristiana dell'Ecce Homo o del Santo Volto? Avete presente anche una sonata di Bach su questo? O Gesù Dolce Volto? E questa scena è analoga a quella che si è ripetuta nel Sinedrio, dove lo percuotevano e dicevano: profetizza, chi ti ha percosso? Ecco, mettiamoci davanti a questo volto e chiediamoci: profetizza, chi ti ha percosso? Cioè, a che gioco giochiamo noi? Ed è davanti a questo volto che i santi hanno capito la gloria di Dio, che è la sua umiltà, la sua umanità. Ed è davanti a questo volto che Sant'Ignazio dice che bisogna aborrire tutto ciò che il mondo desidera, la gloria, il potere, l'onore, per amare e abbracciare ciò che il Signore ha amato e abbracciato, l'umiltà. Fino, dice, a desiderare di essere disprezzato e tenuto per pazzo senza darne occasione, perché pazzi sono gli altri che fanno così, per imitare il Signore e la sua libertà. E fino a quando uno non raggiunge questa libertà è sempre schiavo della sua immagine, della sua gloria, del suo potere. Non è mai libero. Ogni decisione che farà la prenderà secondo il vantaggio, l'interesse, la gloria, il prestigio, il potere che ne ha. Cioè secondo questo gioco. Quindi questa scena dell'Ecce Homo vuol portarci a contemplare il vero uomo, il vero Dio, e a darci la libertà progressiva di amare esattamente questo volto. E riconoscere qui nell'ultimo dei fratelli il re. Scusate se lo ripeto, è ciò che aveva capito bene Madre Teresa e che l'ha comunicato a tutti. Non era per pietà. Le azioni per pietà sono pericolose. Era per venerazione. Per rispetto di quell'umanità che è la vera umanità. È il vero re. Ecco, credo qui più che da commentare c'è da contemplare, ecco, e chiederci proprio chi percuote, a che gioco sto giocando, ecco, e scoprire il gioco in questo specchio della verità che è questo volto. Ecco, come testi potete vedere i salmi della regalità, salmi dal 93 al 100, perché veramente è re costui. E poi la critica del re già citata altre volte in Giudici 9, 7, 15. Poi dal primo libro di Samuele, capitolo 8, Israele che chiede un re e Dio che non vuol darglielo, e allora gli dice: guarda cosa farà il re con te. Dice: allora tientelo se lo vuoi, ma sappi almeno cosa ti capita a cedere la tua libertà. Ecco, poi Isaia 52, versetto 13 fino a tutto il 53, è il quarto cantico del servo che già conosciamo. Così è il libro della Sapienza, il capitolo secondo, è sul destino del giusto. Ecco, poi è interessante vedere Colossesi 1, 13, 20, ancora su questa linea.
Ma pensando che forse più di altre volte non è facile dire qualcosa di fronte a questa scena descritta, che è più da contemplare che da avvolgere in termini di riflessione, di analisi. Però se riusciamo a dire qualcosa, sottolineando qualcosa che abbiamo intuito, è di aiuto.
Facevo una riflessione, un po' anche personale, di fronte a un mondo che ci spinge verso un modello di re dominatore, con la corona, che accetta il gioco del potere, che cresce in mezzo ai compromessi, a tutto ciò che lo porta a salire, a crescere dal punto di vista materiale. Ecco, di fronte a questa pressione, come ci si deve opporre col nuovo modello? Anche sacrificandosi fino in fondo o anche con forza e decisione e quasi violenza di rifiuto del modello? È giustificata non la violenza verso gli altri, ma verso quel modello?
Ecco, credo che fino a quando abbiamo violenza verso il modello è perché abbiamo ancora lo stesso modello. Tenerezza e compassione verso questo modello, perché fa pena. Cioè, se tu capisci quanto è bello questa volta e questa è la bellezza dell'uomo e di Dio, e l'altro non ti opponi, cioè non c'è da opporsi. È un'altra cosa, ci si oppone quando si vuole la stessa cosa. Se uno va lì e l'altro viene pure, ci si scontra perché si vuole la stessa cosa. Qui non ci si oppone, si vuole un'altra cosa. Esattamente il contrario. Per cui il problema è capire la bellezza di questo volto. È il grande mistero. È la rivelazione che ha avuto Francesco con Lebroso, ma che ha ogni uomo presto o tardi quando capisce la sua verità profonda, che il vero valore non è l'egoismo, ma è l'amore. Non è l'avere tutti in mano e stritolarli, ma è il mettersi con fiducia nelle mani degli altri. Cioè, si tratta di cambiare il mondo di valori ed è un cammino molto lento ma necessario per ciascuno, perché la violenza non è nel mondo, è dentro ciascuno di noi. È vero il peccato originale, è questo gioco che tutti facciamo senza originalità, tutti uguali. E qui davanti a questo volto s'arresta proprio il male nella contemplazione, dice ma quello è l'uomo, quello è quel che faccio io, ma quello è Dio, il vero valore. Quello che non fa così. E il problema è questo, ecco, di maturare interiormente un livello di coscienza molto diverso sull'uomo, che credo siamo anche costretti un po' alla volta. Perché se il modello resta la violenza, presto o tardi, anzi più presto che tardi, finiremo tutti come quell'uomo, ma non perché saremo bravi, per la nostra imbecillità e per la nostra violenza, che ci faremo l'uno addosso all'altro e resteremo sepolti da questa. Comunque il mondo è nelle mani di Dio e Dio è così. E noi siamo chiamati alla stessa libertà, ma comprendendone la bellezza di questa libertà. E capire la bruttezza del contrario, anche se ce l'ho dentro. E lo so, siamo tutti fratelli in questo. Cioè, sarebbe facile dire il re è là, ce la prendiamo con lui. Beh, è molto semplice. Il re è qua, dentro ciascuno di noi, ed è una burla di re. È un Dio capovolto, un uomo stravolto, che ha bisogno di essere raddrizzato giorno dopo giorno. E credo che la contemplazione di questo volto è una conversione lenta e progressiva al vero valore dell'esistenza umana, perché proprio questo volto mi svela la disumanità senza maschere ormai. E quello è il gioco disumano al quale giochiamo, ma è più bello non farlo. Sì, il gioco è bello quando è breve, e quando non è così truce, e quando non abbraccia la storia da Adamo fino all'ultimo uomo che si scanna. Non è un gran bel gioco.
Sorgeva una riflessione sul potere in sé, in quanto è uno strumento che viene utilizzato dalla società per gestire la società stessa, potere politico, anche economico, no? E allora la mia domanda è, cioè il cristiano, cioè mi pongo, la mia difficoltà è vedere che è uno strumento che viene utilizzato per la vita quotidiana. Il cristiano è colui che, proprio perché non gli interessa questo potere, come si relaziona adesso? Cioè, il rischio è di lasciarlo in mano invece a chi ragiona in termini del falso re che abbiamo visto e di non riuscire effettivamente a mettere al servizio del popolo una regalità diversa. Cioè, il dubbio e la perplessità resta nel come rapportarsi a delle strutture di potere date.
E credo che è una perplessità molto legittima che ha avuto anche Gesù. Quando si trovava nel deserto, Satana gli dice: vedi, tutti i regni della terra sono tutti miei, io li do a chi voglio, se mi adori è tuo. Allora, come dobbiamo fare? Ecco, credo bisogna distinguere: il potere vuol dire la possibilità. Tutto ciò che esiste al mondo è buono, è una possibilità. Il problema è come la uso per dominare l'altro o per servire l'altro, per spogliarlo, per cuoterlo, umiliarlo, oppure invece per valorizzare, per prendere o per donare, vivere di dono. Cioè, è proprio il problema è come usiamo di tutti i beni del mondo. L'uomo deve crescere, deve sempre essere più grande, è giusto, ma qual è la grandezza? La grandezza è quella dell'amore, della disponibilità, del servizio, della capacità di aiutare gli altri a essere liberi, della tua libertà, anche personale, dall'egoismo e dal male che è in te, della violenza, e questa è la grandezza. Quindi il problema non è negare il potere, dire quelli lo gestisco male, allora ammazzo i violenti e restiamo vivi noi pacifici. Ecco, sarebbe la soluzione elegante, ma non sembra che sia molto elegante. Ecco. Poi è chiaro che c'è molte situazioni intermedie e mediazioni. Ora, un conto è la mediazione, che è il mezzo per raggiungere il fine buono, un conto è una mediazione che compromette il fine e va in direzione opposta. Quindi non è che voglio tutto e subito arrivare, se ci fossi sarei contento, so che è un cammino, però so che l'obiettivo è quello lì. Eppure, essendo dove siamo, un conto è camminare verso dire la violenza è un valore sommo, o dire la violenza è un disvalore. Di fatto c'è, ci siamo. Se la ritengo il valore sommo, la accresco. Se ritengo che invece il disvalore sommo, cerco di farla calare. Non so se mi spiego. Quindi c'è tutto il ruolo poi delle mediazioni, dell'intelligenza, del discernimento, di cosa si può fare concretamente qui e ora, della grossa responsabilità, ecco, che esige la conoscenza in causa, proprio essere dentro. Lazzati parlava di carità politica, è una grande cosa, perché l'uomo è politico, cioè è polis, è città, è relazione. Quali sono le relazioni? Di potere, di dominio, di violenza o di stima, rispetto e servizio? Ecco, su questo davvero abbiamo molto da cercare, da trovare, da proporre e da camminare. Mentre spesso anche noi cristiani siamo giocati proprio a livello ancora di immagine, contendiamo con gli altri perché vogliamo la stessa cosa. Questo è brutto. Sarebbe come se Gesù si fosse messo a contendere con Pilato, tu pretendi di essere potente, guardiamo chi è più forte di noi, e vinco io. E invece no, gli propone un altro modello. E pur riconoscendo che viviamo in questa situazione e che è così e che ha questi equilibri, però questi equilibri sono affidati alla libertà e all'intelligenza dell'uomo. Dove voglio indirizzarli? Ecco, il cristianesimo propone qui proprio una crescita di coscienza, non un esercizio di opposizione e di violenza che vuol dire voler la stessa cosa. Altrimenti capite, no, che siccome c'è la violenza, è ingiusta la violenza, allora facciamo i terroristi così andiamo contro i violenti, no? Capite l'errore? Ecco. Siamo contro la violenza, quindi non si esercita violenza, quindi l'unica cosa da fare è veramente il cambio di modello, di coscienza, di crescita, di comunicazione. È il grosso cammino dell'uomo questo, se no giochiamo lo stesso gioco sempre. Da destra e da sinistra cambia poco, anche dal centro cambia poco.
Ecco, la riflessione di questa sera mi ha portato a questa considerazione, cioè più ci si pensa e mi sembra che con Dio è sempre una questione di qualità proprio. Il succo di tutto è questo. E parlando appunto della storia della violenza verso i poveri cristi, fa parte anche poi, per gli stessi motivi, lasciamo perdere perché, della violenza tra violenti e la violenza, perché poi i poveri cristi non sempre stanno zitti. La violenza su quelli che si ribellano o cercano di ristabilire un po' di verità è ancora peggiore, questa è anche parte della storia ed è una cosa tragica. Se qualcuno volesse, tentasse di dire qualche verità su quello che sta accadendo questi giorni, sarebbe considerato peggio di qualche personaggio storico molto violento. Comunque pensavo anche questo, ho letto da qualche parte che l'intelligenza si stanca prima. Adesso potrei inserirlo a questo punto, cioè se uno ci pensa sopra le cose veramente c'è da stancarsi, cioè non si può continuamente inseguire questo modo di andare della storia. Dovremmo stancarcene subito, secondo me, per appunto rifletterci con un po' di efficacia e non per pietà, come diceva lei giustamente. Cioè, in certo senso poi si tratta di essere presi da questo destino comune, essere presi. Ma io per quel po' che ho riflettuto mi sembra che ogni sforzo sarebbe inutile se noi prima non siamo presi da noi stessi. Cioè, se capiamo che una cosa vale la pena di essere fatta, perché è bella appunto, basta, è questo il principio di tutto. Altrimenti non la finiremo più, la nostra intelligenza ci invita a stancarcene subito, insomma, proprio a cercare uno sbocco. E mi sembra che sia questo, non so se, cioè per esperienza mia è questa, quando vedo una cosa che vale perché io sono preso da me stesso, ovviamente sperando che abbia dei connotati quelli giusti, insomma, forse sta qui forse la chiave anche della Letizia di San Francesco, che Cioè, io, per noi incomprensibile, erano lieti di essere scherniti, cioè non li toccava la cosa, perché avevano addosso un certo innamoramento di cui loro stessi, la loro stessa vita faceva parte, non solo Dio.
E penso proprio che il senso di tutto il Vangelo, in particolare di questo brano, è farci capire la bruttezza del gioco che stanno facendo attorno a Gesù e che stiamo facendo tutti, e capire la bellezza di quel volto, che è veramente il Re, l'uomo libero, il Signore, nell'ultimo dei fratelli, e scoprire lì finalmente la vita, in colui che dà la vita per me, mica in quelli che me la tolgono, nei quali mi identifico anch'io, che voglio fare altrettanto. Cioè, mi sembra questo gioco svela, e questa scena, scusate, svela proprio il gioco e la bruttezza di ciò che facciamo e la bellezza invece del Re con questo volto. E se notate come è registrato tutto, proprio le... Chi ha osservato non ha perso un dettaglio di tutta la scena e come è costruita, poi in modo molto preciso, cioè è la scena del gioco dell'uomo, della violenza, del prestigio, della gloria, del potere, della prostrazione, della venerazione, cioè tutto capovolto.
Sentendo queste parole, da una parte mi viene un po' di tristezza, perché mi sento da un certo punto di vista impotente, perché sembra di rimandare sempre alla fine ad altri le responsabilità di come va il mondo, dei politici, dei potenti, eccetera. Allora pensavo che forse per me personalmente, per tradurre nel mio concreto questo brano, alla fine comunque esiste una violenza che io faccio anche semplicemente a casa, nel mio lavoro, nei confronti dei miei colleghi, dei miei familiari, di chi trovo per strada. E quindi pensavo anche appunto al risvolto quotidiano poi di questo volto di Gesù che posso ritrovare anche uscendo da questa chiesa subito questa sera. E penso che forse, non so, una cosa che così condivido, per me personalmente è importante cominciare già da ciò che mi circonda nel vedere questo volto di Gesù, ecco.
E pensavo un po' alla tua domanda, no? Mi suggeriva una cosa fuori campo, più che pensare a cosa devo fare, cosa vuoi che devo fare, vedere quel che faccio. Questo brano mi fa vedere quel che faccio. E cosa si fa Dio per me? Ecco, stare lì. E questo mi fa, perché l'uomo agisce in base a ciò che capisce come valore. Se ciò che faccio, e lo faccio abbondantemente, mi si svela come non valore, come brutto, lo farò ancora perché sono schiavo, eccetera, però ne voglio uscire, so che il valore è di là e non ho né impotenza né nulla, so che c'è, e questo è il mio Salvatore, il mio Re. E guardo questo e amo questo e giorno dopo giorno cresco. Comunque non devo salvare il mondo, l'ha già salvato Lui. Devo accettare che sono salvato perché faccio il gioco contrario. E poi un po' alla volta accettare questo fa cambiare, ecco. Fa cambiare però nella gioia, perché si scopre il tesoro, la perla preziosa. Cioè veramente è re perché libera questo volto.
I quattro versetti di questa sera mi hanno veramente rattristato, perché mi sono visto la scena perfettamente davanti ed è descritta tra l'altro molto bene, con poche parole descrivo una scena carica di una violenza spaventosa, forse più ancora del processo e sicuramente anche più della crocifissione, perché vuole umiliare fino in fondo quest'uomo che è assolutamente ormai inerme, cioè non vuole far del male più a nessuno, l'hanno capito, e ciò nonostante lo scherniscono, no? Questo a me personalmente capita molte volte, quando vedo il debole, di umiliarlo ancora di più, anche con la violenza verbale, con le mie maggiori possibilità che ho su di lui delle volte. Ecco, questa è terribile come cosa, no? Ancora più di farlo fuori subito, senza star lì a denudarlo e a ridicolizzarlo in quel modo. Ecco, questo mi ha veramente colpito. In quattro versetti sono stati tremendi.
Cioè, colpisce in questo brano davvero la gratuità e la stupidità del male, cioè non ne ha neanche vantaggio, è solo brutto. Ed è vero, sì.